lo diamo per conosciuto come si fa nei seggi elettorali e affrontiamo il tema che avrebbe dovuto essere affrontato la prima lezione magistrale, poi sapete è rinviata per la neve, che è il rapporto fra obbedienza alla legge dello Stato e libertà di coscienza della persona. Vorrei cominciare con una narrazione classica che spiega anche, come dirò dopo, l'immagine che accompagna la locandina di oggi, e cioè la narrazione di una delle più famose tragedie di Sofocle, l'Antigone. A Tebe si combatte una guerra fratricida fra Eteocle, che guida i soldati tebani, e Polinice, il fratello, che guida invece le truppe che assediano e tentano di conquistare Tebe. I due fratelli si danno la morte l'uno con l'altro durante il combattimento. E tuttavia, come recita esaltante il coro di anziani tebani, vincono le truppe che difendono Tebe. L'esercito invasore guidato da Polinice è stato sconfitto da quello tebano. Diventa re di Tebe Creonte. Creonte, proclamatosi re di Tebe, decreta che i corpi dei nemici di Tebe non vengano seppelliti. Dunque anche Polinice non verrà sepolto. Sarà lasciato il suo corpo in pasto agli uccelli e ai cani, e chiunque si opporrà a questo comando, dice Creonte, sarà punito con la pena di morte. Nella notte però qualcuno copre di polvere il cadavere di Polinice, dandogli dunque sepoltura. Creonte chiede chi è responsabile. Le sue guardie gli portano al suo cospetto Antigone, nipote di Creonte. Antigone non nega di aver commesso il fatto, ma afferma che la sepoltura data al corpo di Polinice è un obbligo divino che deriva dagli dèi, e la legge degli dèi è legge superiore alla legge degli uomini. E fra l'obbedire al comando di Creonte e l'obbedire al precetto religioso, divino, consuetudinario, Antigone opta per il secondo. Creonte conferma la condanna a morte di Antigone. Questa condanna a morte di Antigone provocherà poi una tragedia e una catastrofe per lo stesso Creonte. Il figlio Emone, promesso sposo di Antigone, trovata Antigone morta, si dà a sua volta la morte. E la moglie di Creonte, e cioè Euridice, saputo della morte del figlio, essa stessa si uccide. E così Creonte cade nella rovina più completa, si sente responsabile della morte del figlio, della moglie, e disperato invoca la morte anche per sé. Non so quanti di voi conoscessero questa tragedia. Il fotogramma cinematografico che accompagna la locandina della lezione di oggi è un fotogramma di un film poco conosciuto di Liliana Cavani degli anni 60, I Carnivori si intitola, ed è una delle poche trasposizioni cinematografiche, proiettato peraltro nel secolo Novecento, della tragedia di Sofocle che ho cercato di sintetizzarvi. Questa tragedia ha molto a che fare con l'argomento della lezione di oggi. Intendiamoci, per fortuna che non c'è il professor Santato, che di queste cose se ne intende, ma la figura di Antigone ha molteplici significati. Mi piace sottolinearne uno perché non è quello di cui tratterò. Antigone è una donna, e Antigone, in quanto donna, rifiuta un comando da parte dell'autorità politica, e nell'antica Grecia la politica, cioè gli affari che concernono la città, è un'attività esclusivamente maschile. Quindi in Antigone voi vedete non soltanto la ribellione di cui vi parlerò, ma anche una ribellione nei confronti di una concezione sessista, diciamo, della polis e della gestione della vita pubblica. Ma non è di questo di cui voglio parlare, mi interessa di più un altro significato della figura di Antigone, o per meglio dire, il significato di fondo della tragedia di Antigone, e cioè la contrapposizione tra le ragioni del diritto positivo, le ragioni di Creonte, e le ragioni della coscienza, le ragioni di Antigone. Le ragioni di Creonte sono le ragioni del nomos, termine greco che indica il corpo delle leggi della polis. Creonte è re legittimo di Tebe. Creonte ha l'autorità e la legittimità per decretare ciò che ha decretato, cioè la non sepoltura del corpo del nemico e la condanna a morte di chi viola quel comando. Creonte, cioè, non è un usurpatore. Creonte rappresenta l'autorità costituita, legittimata, che ha il potere normativo di porre un obbligo vincolante per tutti. Creonte rappresenta la legge, nel senso della legge del diritto positivo, del diritto posto dagli uomini. Antigone, invece, esprime le agrapta nomina, per usare il termine greco, cioè quelle norme consuetudinarie ritenute di origine divina e che Antigone, in coscienza, considera superiori, più obbliganti della legge positiva. Dunque, assistiamo nella tragedia di Sofocle al conflitto drammatico tra la lex della polis e la lex fori, cioè la legge del foro interno del singolo. E tra l'ex della polis e l'ex fori possono, come la tragedia racconta, scoppiare delle antinomie. Anzi, le antinomie sono inevitabili. La domanda è se queste antinomie siano anche insuperabili. Sofocle dà la sua risposta. Il contrasto fra la legge positiva e la legge morale provoca tragedia. Nessuno dei personaggi della tragedia di Sofocle si salva. Non si salva Antigone, non si salva Emone, non si salva Euridice, non si salva lo stesso Creonte, ormai impazzito nel suo senso di colpa per la morte di tutti. Ecco, l'obiettivo che ho nella lezione di oggi è vedere se in uno Stato democratico costituzionale davvero non sia possibile ricomporre le ragioni di Creonte e le ragioni di Antigone in modo sinergico, in modo creativo, in modo capace di concepire non tragedia ma vita nuova. Vorrei cioè riuscire a argomentare giuridicamente se le ragioni di Antigone e le ragioni di Creonte oggi non sono invece costituzionalmente obbligate a convivere tra loro in modo positivo. Vasto programma, proviamoci. La prima cosa da fare è intanto capire che cos'è la legge e capire che cos'è la coscienza. Solo capendo i due termini antinomici possiamo poi ragionare sulla loro contrapposizione o sulla loro possibile coesione. Che cosa sia la legge? Per un giurista è facile dirlo. Mi limito ovviamente a un ragionamento legato al nostro ordinamento costituzionale. L'articolo 70 della Costituzione dice che la funzione legislativa appartiene alle Camere che la esercitano collettivamente. Dunque, quando parliamo di legge, di funzione legislativa, produzione di norme giuridiche, questa funzione viene assegnata al Parlamento e gli articoli successivi della Costituzione, dettagliati dai regolamenti parlamentari, descrivono il procedimento che deve essere seguito per arrivare a produrre una legge dell'ordinamento italiano. Non mi interessa descrivere il procedimento, mi interessa semmai rimarcare la doppia anima che la nostra Costituzione riconosce alla legge parlamentare. Nella legge parlamentare noi riconosciamo una valenza democratica e una valenza garantista. La prima, la legge è l'unico atto normativo espressione della volontà generale, perché si tratta dell'unica fonte del diritto posta in essere integralmente dal Parlamento. Qui sta la sua valenza democratica, perché il Parlamento è l'unico organo legittimato da un voto popolare. Non ci sono altri organi costituzionali che vengano investiti del loro potere e della loro funzione dal voto dei cittadini, se non la Camera e il Senato. Dunque, in quanto organo direttamente legittimato dal corpo elettorale, è la legge che può esprimere la volontà generale del Paese. Al punto tale che se il Parlamento è davvero rappresentativo del corpo elettorale, noi possiamo pensare alla legge parlamentare come a un autolimite, a un autovincolo che i cittadini danno a se stessi. Mi spiego meglio. Normare una materia, disciplinare una vicenda, legiferare su un diritto significa limitare quella materia, circoscrivere quella vicenda, limitare quel diritto. Eppure noi accettiamo quelle limitazioni perché poste dalla legge che è frutto di una delibera dei nostri rappresentanti. Quindi quella legge è come se fosse un limite che noi poniamo a noi stessi, sia pure per interposto organo, il Parlamento. Questa valenza democratica della legge fa della legge stessa l'atto politico per eccellenza. La legge non ha solo questa componente democratica. La legge è anche una componente garantista. E qui devo un attimo accennare a un po' di storia costituzionale. La valenza garantista della legge nell'Ottocento derivava dalla forma di governo dualista che caratterizzava tutte le forme di Stato ottocentesche. Pensiamo all'Italia del periodo statutario. L'Italia liberale statutaria dell'Ottocento aveva una forma di governo bicefala. Il re, o per meglio dire la monarchia, e il Parlamento. Due centri di potere che avevano diversa legittimazione. Il re era legittimato direttamente da Dio, e la corona veniva ereditata dinasticamente per discendenza maschile. Il Parlamento era, sia pure nei limiti di una democrazia liberale, un organo eletto. Due centri di potere, dalla diversa legittimazione, espressione di classi sociali diverse. Il re esprimeva l'aristocrazia e la nobiltà, il Parlamento esprimeva la classe borghese in ascesa. Nel momento in cui la legge è affidata al Parlamento, in contrapposizione al capo dello Stato, al re, emerge la valenza garantista della legge, è fatta dal Parlamento in contrapposizione alla corona. Oggi questa dialettica capo dello Stato, Parlamento, non si costruisce più in questa maniera. Perché? Perché la nostra forma di governo oggi è una forma di governo monista, cioè è una forma di governo parlamentare, dove c'è un continuum fra Parlamento e governo. Il Parlamento, il governo governa perché è legittimato da un voto di fiducia permanente delle Camere. Dunque, ciò che fa il governo e ciò che fa il Parlamento dovrebbe essere la stessa cosa. Mentre una volta noi potevamo contrapporre al re e al suo governo il Parlamento, forma di governo dualista, oggi invece, in una forma di governo monista, Parlamento e governo viaggiano di conserva. Il che però non vuol dire che la legge ha perso il suo significato garantista. Semplicemente quel significato slitta. Sta tutto nel procedimento legislativo e nel regime giuridico della legge. Mi spiego. Se è vero che la legge nasce, ad esempio, da un disegno di legge del governo ed è approvato dal Parlamento, dove siede la maggioranza parlamentare che sostiene quel governo, è però anche vero che la legge nasce da un dibattito, da una dialettica, fra forze parlamentari, cioè fra gruppi di maggioranza e gruppi di opposizione. E questi ultimi, si spera, la pensino diversamente dai primi. È una dialettica tra posizioni diverse ed è una dialettica pubblica, perché i lavori parlamentari noi li possiamo assistere, possiamo vederli andando a Montecitorio, a Palazzo Madama, i giornali ce ne parlano, Radio Radicale ci trasmette in diretta le sedute parlamentari, quindi noi vediamo ciò che accade in aula. Di più, oltre che la dialettica tra maggioranza e opposizione, il carattere pubblico della dialettica parlamentare, la legge è sottoposta a uno specifico regime giuridico, che è caratterizzato da una serie di controlli, un controllo ex ante, prima della sua entrata in vigore, è il capo dello Stato, organo di garanzia, che può rinviare quella legge alle Camere in sede di promulgazione se ritiene che sia una legge incostituzionale. Quindi c'è un controllo preventivo sulla legge rispetto all'entrata in vigore della stessa. C'è un controllo ex post. La legge, approvata dal Parlamento, promulgata dal Capo dello Stato, potrà essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale, che la potrà rimuovere dall'ordinamento se la ritiene illegittima. Quindi un controllo ex ante da parte del Capo dello Stato, un controllo ex post da parte di un giudice particolare qual è la Corte Costituzionale, e poi c'è un controllo popolare. Sembrava morto questo controllo, è risorto nel giugno dell'anno scorso, sto parlando del referendum abrogativo, la possibilità che abbiamo come elettori con la seconda scheda di abrogare la legge approvata dal Parlamento che noi non condividiamo. Queste caratteristiche voi non le ritrovate in altri atti normativi, ad esempio nei regolamenti del governo. Ed è questa la ragione per cui alla legge, solo alla legge, noi riconosciamo, accanto a quella matrice democratica, anche una matrice garantista, perché il suo procedimento e i controlli cui è sottoposta ci garantiscono al massimo circa la sua legittimità e la sua condivisione da parte del corpo elettorale. Guardate, scusatemi se insisto su questo aspetto, ma dirò dopo perché lo sottolineo. C'è un istituto nella Costituzione italiana che si regge esattamente sulla presunzione di democraticità e di garanzia della legge. è il cosiddetto istituto della riserva di legge. Tutti gli articoli della Costituzione che disciplinano i diritti di libertà affidano la disciplina di quei diritti alla legge del Parlamento. Dunque, solo la legge parlamentare può disciplinare quelle materie. Sono esclusi tutti gli altri atti normativi. Perché? Perché la legge è democratica e perché la legge è sottoposta a tutti quei controlli che vi ho detto. Faccio un esempio concreto per spiegarmi. In sede di esame lo faccio sempre con esiti drammatici, devo dire, per i candidati. L'articolo 13 parla di libertà personale, inteso come divieto di arresto arbitrario. Non dice la Costituzione che non si può mai arrestare un soggetto. Dice che l'arresto può essere deciso solo dal giudice, con atto motivato, e nei casi e modi stabiliti dalla legge. Dunque, solo il Parlamento può definire quando si può arrestare un soggetto. Non lo può fare il governo con un suo regolamento. Dice, e che cosa me ne frega a me di andare in galera in forza di una legge o in forza di un regolamento dell'esecutivo? Sempre in galera vado, sempre mi arrestano in entrambi i casi. Sì, ma solo la legge prevede casi alla luce di un procedimento dialettico e pubblico ed è sottoposto ai regimi di controllo del Presidente della Repubblica, della Corte Costituzionale e del popolo referendario. Un regolamento dell'esecutivo, se lo fa il governo nelle segrete stanze di Palazzo Chigi, non è sottoponibile a promulgazione da parte del Capo dello Stato, semmai all'emanazione, non è sottoponibile al controllo della Corte Costituzionale, noi non possiamo abrogarlo col referendum. Ecco la differenza. Un arresto determinato dal governo con un suo regolamento è arbitrario per definizione. Un arresto stabilito dalla legge è un autolimite che noi accettiamo perché la legge ha una valenza democratica e garantista. Dunque, la legge come atto politico per eccellenza, con una componente democratica e con una componente garantista. Questo spiega perché la legge sia generale e astratta. Generale, cioè che si applica a tutti i soggetti che si trovano nella situazione prevista dalla legge. È una generalità spaziale. Astratta perché si applica a tutti i soggetti che nel tempo si troveranno in quella situazione. L'astrattezza è quindi la generalità nel tempo. La legge che riguarda il Capo dello Stato non perde la sua generalità perché non si rivolge solo a Giorgio Napolitano, si rivolge a tutti i capi dello Stato che hanno preceduto Napolitano e che succederanno a Giorgio Napolitano. Quindi è legge generale, astratta, vincolante tutti. Dovessi usare uno slogan, direi questo: la legge è cosa buona e giusta. Dunque è l'interesse di tutti che la legge sia tutelata dalla tirannia della coscienza individuale. Creonte, dunque, ha le sue ottime ragioni per punire Antigone, che oppone la sua coscienza individuale a un comando generale e astratto e legittimo. Che cos'è la coscienza? Qui la cosa, soprattutto per un giurista, si fa assai più complicata. Nella mia vita precedente ho una abortita laurea in filosofia, non sono riuscito a completare gli studi, ma ho avuto il privilegio di seguire alcuni corsi di filosofia, uno di questi dedicati esattamente al tema della coscienza, tenuto da, secondo me, uno splendido docente, Mario Miege, adesso è professore emerito dell'Università di Ferrara. Vi segnalo questo suo libro divulgativo ma molto denso, Che cos'è la coscienza storica, pubblicato alcuni anni fa da Feltrinelli. E da questo testo, e più in generale dal corso che ho avuto il privilegio intellettuale di seguire ormai 12 anni fa, che provo a spiegare che cos'è la coscienza. E lo faccio attraverso una strategia argomentativa un po' particolare. Cioè vorrei arrivare a dimostrare, a spiegare che cos'è la coscienza, muovendo da una strategia argomentativa di tipo semantico. Perché se noi approcciamo il tema della coscienza dal punto di vista filologico, ne scopriamo delle belle. Scopriamo soprattutto che il nostro linguaggio, il linguaggio della lingua italiana intendo dire, è da questo punto di vista molto più povero e molto più impreciso di altre lingue. E conseguentemente anche il linguaggio giuridico, che mutua il linguaggio italiano, è inevitabilmente ambiguo. La lingua inglese alla voce coscienza dispone di due diverse parole, consciousness, conscience. La lingua tedesca, come l'inglese, dispone di due diverse parole per indicare il concetto di coscienza, Bewusstsein e Gewissen. Mi scuso per le pronunce inglesi e tedesche, ma io sono refrattari a qualunque lingua straniera, è per questo che tengo qui sotto mano degli appunti. Due parole che non sono sinonime, perché sia in inglese sia in tedesco ogni parola ha un suo specifico significato. La prima parola, consciousness per gli inglesi, Bewusstsein per i tedeschi, esprime l'essere consapevole, l'avere coscienza di sé, in una parola la dimensione psicologica della coscienza. Gli altri due termini, conscience per l'inglese, Gewissen per i tedeschi, esprime invece la dimensione morale della coscienza, cioè i convincimenti interiori, la personalità del soggetto, ciò in cui lui crede come individuo. Per esemplificare, un inglese non dice my consciousness, non ha senso, direbbe my conscience. Non rivendica una liberty of consciousness, ma una liberty of conscience. Faccio il colto, però li ho letti, nella fenomenologia dello spirito di Hegel, quando si parla della dialettica fra signoria e servitù come conflitto di autocoscienze, Hegel usa la parola Bewusstsein, che assume, cioè colui che assume certezza di sé, non usa la parola Gewissen. Quando Kant nella Metafisica dei costumi parla della coscienza come di un tribunale interiore davanti al quale i pensieri si accusano e si giustificano vicendevolmente, cioè parla della dimensione morale della coscienza, usa la parola Gewissen. Hegel parla della coscienza in senso psicologico e usa quindi la parola Bewusstsein. Kant parla della coscienza in senso morale e usa la parola Gewissen. Due parole per indicare due diverse polarità della coscienza. Nelle lingue neolatine, invece, siamo rimasti agganciati alla originaria parola latina, conscientia. Tutto diventa quindi più complicato. Infatti noi, per indicare il concetto di coscienza, abbiamo una parola sola, coscienza. E allora dobbiamo ricorrere a dei giochi verbali per esprimere le due polarità. Avere coscienza e avere una coscienza non è la stessa cosa. Avere coscienza vuol dire avere coscienza di sé, dimensione psicologica. Avere una coscienza, invece, vuol dire avere dei convincimenti interiori, dimensione morale. E, per quello che vi do in giro, tutti hanno una coscienza psicologica, mi sembrano sempre di meno quelli che hanno una coscienza morale. Questo destino, che ci costringe a wizz, a giochi di parole, lo condividiamo con i francesi. Anche i francesi hanno solo una parola, conscience, e anche loro sono costretti quindi a usare l'articolo o meno per indicare l'una o l'altra polarità del concetto di coscienza. Dunque, in conclusione, l'area della coscienza è duplice, c'è una dimensione, un'area psicologica che è l'auto, come dire, la consapevolezza che abbiamo di noi stessi. E c'è una dimensione morale della coscienza che è invece il convincimento interiore che ciascuno di noi porta dentro di sé. Ora, guardate, questa duplice polarità, dal punto di vista filosofico, apre dei problemi di assoluto interesse e davvero affascinanti. Il filosofo si interroga su domande di questo tipo: da dove nasce questa voce interiore severa? Chi parla attraverso la voce della coscienza? Perché parla? Sono interrogativi bellissimi, io non sono all'altezza, non è il mio compito rispondere filosoficamente a queste domande. La domanda a cui invece io voglio dare una risposta è un'altra, e cioè spostiamo queste due polarità della coscienza sul piano giuridico. L'ordinamento giuridico, quando parla di coscienza, a quale delle due polarità fa riferimento? La risposta è in quello che dicevo prima: poiché il linguaggio giuridico risente dell'ambiguità del linguaggio comune, nell'ordinamento giuridico noi troviamo sia la coscienza in senso psicologico, sia la coscienza in senso morale. Indicativo da questo punto di vista è, ad esempio, quanto si legge nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. L'articolo 1 della Dichiarazione Universale recita così: tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Tutti gli esseri sono umani in quanto tali, sono dotati di ragione e di coscienza. E l'articolo 18 della stessa Dichiarazione Universale dice che ogni individuo ha il diritto alla libertà di coscienza. Dunque, qui abbiamo il termine coscienza che rimanda, nel primo articolo, alla coscienza in senso psicologico, nell'articolo 18 alla coscienza in senso morale. Non diversamente il nostro ordinamento giuridico italiano. Fra gli studenti che hanno fatto o che faranno diritto penale è noto che vedo qualche risata, non so, di persone che l'hanno già fatto o che drammaticamente devono ancora farlo, è uno dei pochi esami interessanti, secondo me, comunque, de gustibus. Beh, chi studia diritto penale deve farsi discreto mazzo nello studio dell'elemento psicologico del reato. Perché scatti la responsabilità penale non basta la condotta lesiva della norma penale, ci deve essere anche la coscienza e la volontà nel commettere quel reato. E a seconda del grado di questa coscienza e volontà, colpa, dolo, preterintenzione, la gravità, la sanzione è più grave. E ci sono cause che, escludendo l'elemento psicologico del reato, mandano assolto o non imputabile il soggetto. Qui chiaramente entra in gioco quale dimensione della coscienza? Quella psicologica. Un incapace di intendere e di volere non è imputabile, perché manca della coscienza di sé, non ha coscienza psicologica. Però l'ordinamento giuridico italiano conosce anche la coscienza morale. Da questo punto di vista, indicativo è la nostra Costituzione, la quale in realtà non parla mai di libertà di coscienza. Se qualcuno pensasse che il silenzio della Costituzione sul punto significa esclusione della libertà di coscienza, è pregato di alzarsi, uscire dalla porta e ci vediamo fra qualche secolo. In realtà, alcuni principi fondativi dell'ordinamento costituzionale, in quanto principi, non sono espressi in una disposizione, ma si ricavano dall'interpretazione sistematica di più disposizioni. E allora, l'articolo 19, che garantisce la libertà religiosa, l'articolo 21, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, l'articolo 2, che garantisce i diritti fondamentali della persona, come mezzo di riconoscimento, di realizzazione della propria personalità, sono, letti sistematicamente, il fondamento normativo della libertà di coscienza. Con linguaggio immaginifico, in una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 467 del 91, si legge quanto segue. 467 del 91. A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dai diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi diritti senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella coscienza, relazione intima e privilegiata dell'uomo con se stesso, che costituisce la base spirituale, culturale e il fondamento del valore etico-giuridico dei diritti. E prosegue la sentenza, si riconosce la prosa di Antonio Baldassarre, ci parla della coscienza individuale come principio creativo, come regno della virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione, eccetera, eccetera. Dunque la Costituzione riconosce la libertà di coscienza nel senso morale del termine. Ora, fin tanto che disquisiamo sul piano teorico, nella nostra Costituzione la libertà di coscienza, da un lato, e l'obbligazione giuridica derivante dalla legge, dall'altro, possono tranquillamente coesistere. In linea teorica, nulla impedisce che io abbia dei miei convincimenti interiori e che al tempo stesso mi senta vincolato al precetto giuridico imposto dalla legge. Il problema è che noi non viviamo nell'empireo, non viviamo qui nella concretezza dei nostri corpi, delle nostre relazioni sociali, ed è nel momento della vita concreta che questi due elementi, la libertà di coscienza e l'obbligazione giuridica, possono entrare in collisione l'uno con l'altro. C'è addirittura un momento in cui la coscienza di sé e la coscienza morale, le due polarità della coscienza, coesistono. Ed è il momento della obiezione di coscienza. Nel mondo del diritto c'è un momento in cui le due polarità della coscienza convivono insieme e operano sincronicamente, e questo momento si manifesta nelle scelte obiettanti in nome della coscienza. Pensateci un attimo, che cos'è l'obiezione di coscienza? È rifiutare un comando giuridico in nome di un imperativo interiore che si avverte come più cogente. Se questa è la definizione, voi vedete che all'interno di questa definizione noi ritroviamo, uno, la consapevolezza che abbiamo di essere soggetti a un ordinamento giuridico, quello che ha posto quell'obbligo legislativo. Cioè c'è l'elemento della coscienza psicologica. Al tempo stesso, però, c'è l'appello ai propri irrinunciabili convincimenti interiori, cioè c'è l'appello alla coscienza morale. E noi siamo stretti dentro la tenaglia di una doppia fedeltà. A chi dobbiamo obbedire? Alla coscienza psicologica che ci rimanda all'obbligo giuridico o alla coscienza morale che ci rimanda agli imperativi interiori? Guardate che l'obiezione di coscienza come luogo in cui nel mondo del diritto coesistono le due polarità della coscienza spiega anche quelle peculiarità semantiche che vi spiegavo, che vi raccontavo prima. Perché le lingue neolatine hanno una sola parola? Perché in italiano abbiamo solo la parola coscienza, in francese conscience? Perché esattamente la parola è unica, perché queste due polarità possono coesistere. Ecco allora che qui abbiamo la faccia opposta delle medaglie di prima. Qui abbiamo il problema di tutelare la coscienza dalla legge. Qui abbiamo un riconoscimento costituzionale di una libertà di coscienza, di una libertà di coscienza che si estrinseca in comportamenti coerenti con la propria coscienza, perché la libertà di coscienza non è nulla se noi non possiamo agire secondo coscienza. E quindi, in nome della coscienza, rivendichiamo una tutela dalle ingerenze della legge. Infatti, noi vogliamo che lo Stato non si ingerisca nel nostro foro interno. Teniamo separato ciò che è di Cesare da ciò che è di Dio. Allora, abbiamo chiarito che cos'è la legge, abbiamo chiarito che cos'è la coscienza e abbiamo intuito che c'è un momento drammatico in cui l'obbligo giuridico e l'obbligazione della coscienza possono entrare in rotta di collisione. Questo momento drammatico prende la forma di una doppia fedeltà e dell'obbligo e della scelta drammatica che noi dobbiamo fare se obbedire alla legge o obbedire alla coscienza. L'obiezione di coscienza è quel comportamento che porta a privilegiare la coscienza rispetto alla legge dello Stato. Il problema allora è capire come debba reagire l'ordinamento giuridico davanti all'obiezione di coscienza. Che cosa deve fare il sistema giuridico di fronte a un soggetto che obietta all'obbligazione legislativa in nome di imperativi interiori? A lungo la risposta a questo interrogativo è stata tranchant. La sintetizzo così, poi vado a spiegarla. È la tesi dell'obiezione di coscienza come fattore di disgregazione dell'ordinamento giuridico. Come tale, comportamento che va sanzionato e, se possibile, estirpato. Questa tesi gioca su la netta separazione fra momento pubblico e momento privato. La legge è la decisione pubblica per eccellenza. Il problema di coscienza attiene invece alla sfera morale individuale. Questa deve cedere davanti alla volontà generale espressa dalla legge, perché la volontà dei più deve prevalere sulla volontà del singolo. Dal punto di vista teorico generale la si può anche costruire in maniera più raffinata. Voi sapete che ogni Stato, così spieghiamo ai nostri studenti, è un ordinamento originario, cioè lo Stato è un sistema che si dà il proprio diritto. Ogni Stato ha le proprie leggi, il proprio diritto. Le leggi di diritto di un altro Stato sono, per il mio Stato, irrilevanti. Sono meri fatti, non hanno rilievo giuridico, a meno che il mio Stato non accetti l'ingresso di alcune di queste norme. Ci sono meccanismi giuridici per questo, si chiamano meccanismi di adattamento dell'ordinamento interno all'altro ordinamento. Dunque, si dice, l'ordinamento giuridico che impone un obbligo e l'ordinamento morale interiore del soggetto sono due ordinamenti separati. L'antinomia è impropria vista dal punto di vista dello Stato, perché per lo Stato conta solo ciò che è posto dal suo diritto, cioè l'obbligo legislativo. Ciò che è posto da un altro ordinamento, l'ordinamento morale interiore religioso a cui l'obiettore si ispira, è una cosa che non rileva giuridicamente. Questa impostazione rigorosamente normativistica porta a annichilire le ragioni della coscienza a favore della legge. Dunque, in questa prospettiva, giuridicamente, l'obiezione di coscienza è un istituto totalmente irrazionale, perché mira nelle sue fondamenta la tenuta del vivere sociale, che si riconosce in leggi approvate dal Parlamento. Questa tesi oggi non può più essere credibilmente sostenuta. E per una ragione che, essendo questa la 12ª lezione di un corso che si è aperto con una splendida lezione del professor Veronesi sul principio del personalismo come l'altra faccia del pluralismo, dovrebbe essere ormai chiara a tutti. Uno Stato costituzionale, qual è il nostro, è uno Stato democratico pluralista, cioè massimamente inclusivo di punti di vista culturali, religiosi, sociali, politici, ideologici diversi. Uno Stato che è pluralista, quindi, non può battere il pugno sul tavolo del comando legislativo nei confronti di qualunque opzione individuale di coscienza. È la differenza che c'è fra uno Stato democratico e uno Stato totalitario. Andate in un paese totalitario e vedrete che le vetrine dei negozi sono tutte in ordine e hanno tutte le stesse merci. Andate in uno Stato democratico e voi vedrete per la strada di tutto, perché uno Stato democratico non nasconde niente. Uno Stato democratico pluralista, dunque, non può nascondere le differenze che esistono al suo interno, deve trovare modi per renderli coesistenti. Quindi non può, in forza di una logica di maggioranza, negare le specificità dell'individuo, deve trovare forme altre di convivenza. Dunque, la tesi dell'obiezione di coscienza come fattore di disgregazione dell'ordinamento giuridico è una tesi recessiva. Non buttiamo però via tutto di questa tesi. Questa tesi ha almeno un merito, segnala un campanello d'allarme, e cioè in una società multiculturale che conosce quindi flussi migratori con cittadinanze che vengono da ogni dove e quindi portati culturali, religiosi, filosofici diversi. In una società dominata dalla scienza e dalla tecnica, capace ormai di manipolare il bios, la vita, nel momento in cui si nasce, fino al momento in cui si muore, ebbene, una società così complessa e articolata non può non farsi carico di una risposta unitaria nei confronti delle tante forme possibili di obiezione di coscienza. Lo Stato pluralista non può, cioè, in nome del pluralismo, rinunciare comunque alla difesa di quella valenza democratica e garantista della legge. È costretto a trovare un baricentro tra le ragioni di Antigone e le ragioni di Creonte. Non può spostarsi completamente su quelle di Antigone, buttando a mare le ragioni di Creonte. Perché se così facesse, davvero l'obbligazione generale astratta della legge sarebbe abbandonata all'arbitrio dei singoli. Questo vorrei anche dire un'altra cosa, è che purtroppo spesso si dimentica nei dibattiti dottrinali su questi argomenti. Non si può avere l'atteggiamento per cui si è massimamente favorevoli verso un'obiezione di coscienza, che so, all'aborto, e si è massimamente critici nei confronti di un'altra obiezione di coscienza, che so, al servizio militare. Non si può argomentare in modo da dire che questa sia una forma di obiezione di coscienza positiva mentre l'altra è negativa, perché il problema che l'obiezione di coscienza, qualunque essa sia, pone è sempre lo stesso: come far coesistere l'obbligo legislativo e la scienza individuale. Ed è per questo che cercherò di dare una risposta complessiva, non facendo un'analisi delle singole forme di obiezione, ma muovendomi su questo piano generale. Dunque, l'obiezione di coscienza non è un fattore di disgregazione, ma non può nemmeno essere la nuova stella polare. C'è un modo rilegge il rapporto fra legge e coscienza. È quello di assumere l'obiezione di coscienza come scelta propedeutica alla obbedienza consenziente. Spiego cosa intendo dire. Un ordinamento giuridico di uno Stato laico, per esistere, richiede l'obbedienza alle sue leggi. Però, essendo uno Stato laico, l'obbedienza a cui lo Stato mira è un'obbedienza meramente esteriore. Ciò che caratterizza la norma giuridica, diversamente dalla norma morale, o meglio, una delle caratteristiche della norma giuridica che la differenzia dalla norma morale è esattamente la esteriorità. Cosa intendo dire? Che la legge si accontenta che il comportamento esteriore del cittadino sia rispettoso dell'obbligo giuridico. Si disinteressa totalmente delle ragioni interiori per cui il cittadino obbedisce alla legge. Il codice penale vieta il furto? Ebbene, allo Stato interessa che Tizio, Caio e Sempronio non rubino. Anche se Tizio non ruba perché è fermamente convinto che rubare sia una cosa illecita e che lui non farebbe mai. Anche se Caio non ruba perché ha paura di andare in prigione, altrimenti ruberebbe, e anche se Sempronio non ruba solo perché in quel momento è vicino alla caserma dei carabinieri, ma alla riserva mentale che, spostandosi di quartiere, andrà a rubare. La condotta esteriore di Tizio, Caio e Sempronio è comunque uguale. E questo basta al diritto, alla norma giuridica. La norma morale è più esigente, vuole un'obbedienza, la norma morale è interiore perché vuole un'obbedienza convinta. Vuole cioè che la condotta rispettosa della norma morale, tu non ucciderai, il quinto comandamento mosaico, derivi non per paura della sanzione, non per riserva mentale, ma perché si è moralmente convinti che quello sia un precetto inviolabile. Dunque lo Stato laico si accontenta di un'obbedienza esteriore. E tuttavia, se veramente democratico, fra le diverse forme di obbedienza, lo Stato deve privilegiare la cosiddetta obbedienza consenziente. Cioè, quell'obbedienza del cittadino che rispetta la legge perché ne condivide i principi, perché si riconosce nei valori espressi da quella legge. È ovvio che questo è l'interesse massimo per lo Stato, perché quanto più il cittadino si riconosce nei contenuti di quella legge, tanto più quindi la sua obbedienza è consenziente, quanto più lo Stato è sicuro che quella legge verrà rispettata. Ora, l'obbedienza consenziente presuppone un procedimento di comparazione interna al singolo cittadino. Cioè il cittadino guarda il comando legislativo, lo confronta con i propri convincimenti e se c'è corrispondenza fra il contenuto della legge e i contenuti della sua coscienza, allora obbedisce in maniera consenziente. Ma può anche capitare che il cittadino, confrontando il contenuto della legge con i propri convincimenti, si convinca che i valori, i principi di quella legge non sono coerenti col suo modo di pensare. In questo momento, dunque, il cittadino disobbedisce alla legge attraverso l'obiezione di coscienza. Disobbedisce alla legge in nome dei propri convincimenti interiori. Ecco, messi in questi termini, il fatto che molti cittadini obiettino a una legge è il segnale per lo Stato laico e democratico che quella legge non va. il fatto che si sviluppino nel consorzio sociale tante forme di obiezioni di coscienza è il segnale che ci sono tanti comandi legislativi che non sono in sintonia con il sentire dei cittadini. Il manifestarsi quindi di molteplici forme di obiezioni di coscienza diventa una cartina di tornasole, cioè lo Stato ne tiene conto per o ammettere come eccezione il comportamento obiettante o in ultima analisi per riformulare la legge introducendo un nuovo precetto coerente con la coscienza dei cittadini. Capite bene quindi questa prospettiva dell'obbedienza, dell'obbedienza di coscienza come scelta propedeutica all'obbedienza consenziente. In questa prospettiva l'obiezione di coscienza non è uno strumento attraverso il quale delegittimare e scardinare il sistema giuridico. Non è nemmeno lo strumento per affermare la naturale superiorità di una legge religiosa superiore a quella che gli uomini si danno liberamente. L'obiezione di coscienza, al contrario, viene a avere un fondamento laico. Serve a spronare lo Stato a cambiare la sua legge, perché è avvertita come ingiusta. Faccio un esempio concreto. Sentenza 470 del 1989 della Corte Costituzionale. Con questa sentenza la Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'articolo 5 di una vecchia legge, la legge numero 772 del 1972. Era la legge che disciplinava un tempo il servizio civile degli obiettori di coscienza che obiettavano al servizio di leva. In nome della coscienza individuale, l'abile arruolato rifiutava il servizio militare ed era chiamato a svolgere un servizio alternativo, civile. L'articolo 5 fissava però per quel servizio civile una durata superiore a quella del servizio militare. Se la leva in armi durava 12 mesi, il servizio dell'obiettore durava 8 mesi in più, 20. Succede che quattro obiettori di coscienza di diversi distretti militari, dopo 12 mesi di servizio civile, rifiutano di proseguire il loro servizio civile, ritenendo che la maggior durata del servizio civile sia iniquo, sia lesivo delle ragioni di coscienza dell'obiettore. Denunciano pubblicamente questo loro comportamento e perciò vengono arrestati e portati davanti al tribunale militare, perché la loro condotta di rifiuto di proseguire il servizio civile configura un reato militare, peraltro pesantemente sanzionato. È quello che quei quattro obiettori vogliono. Vogliono andare davanti a un giudice per contestare davanti a quel giudice la incostituzionalità della legge del 72, nella parte in cui prevede una maggior durata del servizio civile. Ed è quello che accade. Quei tribunali militari impugnano la legge, la ritengono lesiva della libertà di coscienza, oltre che del principio di uguaglianza, e la Corte Costituzionale accoglie la loro censura dichiarando illegittima la legge del 72 e introducendo così una nuova regola. Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di quella sentenza, servizio civile dell'obiettore e servizio militare hanno la stessa durata, 12 mesi. Ottima sentenza, se non fosse per un grosso difetto che è uscita qualche mese dopo che io mi sono congedato, per cui io mi sono fatto 20 mesi di dirigente del servizio civile a Roma e non ho beneficiato di questa... Vabbè, insomma, non si può avere tutto nella vita. L'esempio mi serve per dire che quei quattro obiettori hanno esercitato un'obiezione di coscienza in funzione propedeutica all'obbedienza consenziente. Il loro rifiuto in nome di imperativi di coscienza ha messo in moto un meccanismo che, sia pure attraverso una sentenza della Corte, ha introdotto una nuova norma. Più in generale, questo è quanto accaduto per l'obiezione di coscienza al servizio militare. Fino al 1972 l'obiettore, a cominciare da Pietro Pin, che è stato il primo obiettore di coscienza, peraltro concittadino ferrarese, l'obiettore che rifiutava il servizio di leva era condannato alla reclusione militare, perché la sua obiezione era contra legem. Quando però il movimento degli obiettori, cioè di persone che accettavano la sanzione della reclusione militare pur di obbedire alla coscienza, si è fatto massa critica, allora il legislatore ha incluso l'obiezione di coscienza come eccezione alla regola. Legge 772 del 72. Resta fermo l'obbligo di leva, ma in nome della coscienza si può obiettare e si è ammesso un servizio sostitutivo. Qui non c'è una nuova regola, però c'è un'eccezione alla regola. Oggi l'obiezione di coscienza al servizio militare è scomparso, perché è semplicemente scomparso l'obbligo di leva generalizzato. Sapete che da anni una legge ha sospeso la leva obbligatoria, venendo meno l'obbligo che gli obiettori rifiutavano, sono venuti meno anche gli obiettori. Oggi la leva è solo volontaria e c'è la possibilità per chi vuole, ma al di fuori di una ragione di coscienza, di svolgere in maniera opzionale un servizio civile. In questo modo, secondo me, l'obiezione di coscienza tornerà a galla nella sua forma più autentica. Ad esempio, un soldato volontario che scopre nella vita di caserma una coscienza contraria al regime militare che prima non aveva. Oppure il militare chiamato a un intervento bellico, a una missione all'estero, che pur essendo un militare volontario rifiuta quell'obbligo, e allora a questo punto si rimetterà in moto quel meccanismo che dall'obiezione di coscienza contra legem potrà poi introdurre elementi secondo un legem oppure nuove regole. Ecco, è questo ciò che io intendo per obiezione di coscienza come scelta propedeutica alla obbedienza consenziente. Posto in questi termini, dunque, non c'è antinomia irrisolvibile tra l'obbligo legislativo e l'obbligo interiore, anzi una sinergia creativa, capace di concepire il nuovo, fra un ordinamento capace di ascoltare le scelte di coscienza di quelli che saranno prima pochi, poi molti, poi tanti, poi tutti. Ecco, detto questo, bisogna però fissare alcuni paletti, perché tutto questo ragionamento sull'obiezione di coscienza come scelta propedeutica all'obbedienza consenziente ha senso non nella Corea del Nord o in Cina. Un regime totalitario ha senso in uno Stato democratico, in uno Stato di diritto, in uno Stato costituzionale, capace quindi di ascoltare le ragioni del singolo. Ma proprio perché sto ragionando all'interno di un contesto democratico costituzionale, allora mi corre anche l'obbligo di dire attenzione, l'obiezione di coscienza è l'estrema ratio. In uno Stato democratico, di fronte alla legge ingiusta o che noi percepiamo come tali, prima di arrivare a quella scelta dirompente che è il rifiuto dell'obbligo legislativo in nome della coscienza, ci sono altri strumenti che vanno tutti esperiti. C'è la possibilità, ad esempio, di attivare i nostri parlamentari in Parlamento perché facciano battaglia parlamentare per modificare la legge. C'è la possibilità di rimuovere la legge che riteniamo ingiusta attraverso un referendum abrogativo. C'è la possibilità di tentare di ottenere dalla Corte Costituzionale una sentenza che rimuova quella legge. Solo quando questi strumenti o non sono praticabili o sono stati praticati inutilmente o sono politicamente impraticabili. Mai un Parlamento avrebbe introdotto da solo la regola per cui il servizio civile dura come il servizio militare, allora solo in quel momento, come estrema ratio, in uno Stato democratico si può ricorrere all'obiezione di coscienza. Insomma, prima si utilizzano gli strumenti della democrazia parlamentare, poi della democrazia referendaria, solo da ultimo si ricorre all'azione non violenta. E questo proprio perché in uno Stato democratico costituzionale la legge non è più la fonte superiore, come ormai sapete, è subordinata a una Costituzione, e questa subordinazione della legge alla Costituzione ci dà strumenti per poter tentare di rimuoverla dall'ordinamento. Infine, proprio perché è una estrema ratio, l'obiezione di coscienza, per essere davvero propedeutica a un'obbedienza consenziente, deve avere dei precisi requisiti strutturali. Ho definito prima l'obiezione di coscienza come il rifiuto di un obbligo giuridico in nome di imperativi interiori più cogenti. Ecco, plasmiamo meglio questa definizione indicando quelli che sono i requisiti strutturali necessari per aversi obiezione di coscienza. E badate, non sto dicendo o l'uno o l'altro, elencherò e illustrerò una serie di requisiti che tutti devono essere contestualmente presenti. Se ne manca uno, o più di uno, allora quella forma non è una vera e propria obiezione di coscienza, è qualcosa di diverso. Qual è il primo requisito? Allora, l'obiezione di coscienza è un rifiuto. Obicere in latino vuol dire gettare contro. La parola quindi già rimanda all'idea di rifiutare qualche cosa. Però è un rifiuto peculiare, perché deve essere innanzitutto, primo requisito strutturale, un rifiuto pubblico. L'obiezione di coscienza è qualcosa di personale che però non è privato. L'obiettore non persegue il semplice fare i conti con la propria coscienza, non persegue un tornaconto personale, rifiuta l'obbligo considerato iniquo e richiede contestualmente una soluzione normativa alternativa. Obiettare non è mai dire semplicemente no. È sempre accompagnare a quel no un sì a qualcos'altro. E quindi io devo rendere pubblica la mia ragione di obiezione, manifestarne le ragioni. Perché il mio comportamento vorrei che fosse universalizzato, perché quello che propongo vorrei che fosse la nuova regola. Qui un rifiuto pubblico. Un rifiuto individuale, perché l'obiezione di coscienza nasce da un dramma interiore, le ragioni interne alla nostra coscienza morale. Se un'obiezione di coscienza fosse collettiva, cioè di un'intera categoria, qualche sospetto può venire, in ordine al fatto che quella sia una scelta davvero libera e autodeterminata. Intendiamoci. Io non escludo che ci possano essere obiezioni di coscienza svolte da tanti soggetti, ma a condizione che siano singole obiezioni di coscienza che si aggregano tra loro. Un'obiezione di coscienza corporativa è qualcosa di corporativo. Il corporativo non ha nulla a che vedere con il polo morale, drammatico dunque, della coscienza individuale. Qui un rifiuto pubblico, individuale, personale. Attenzione, qui personale non è sinonimo di individuale. Personale sta a indicare giuridicamente una cosa ben precisa: le conseguenze negative della mia scelta obiettante devono ricadere sulla mia sfera giuridica. Troppo comodo obiettare in nome di qualcosa sapendo che le conseguenze della mia obiezione graveranno su un terzo. Non c'è nulla di drammatico in questo. Il dramma nasce quando io, in nome della coscienza, mi faccio carico delle conseguenze che derivano dalla mia obiezione. Perché la legge 190 del 1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza non riconosce l'obiezione di coscienza del padre del concepito? Perché lo stato gravidico è uno stato femminile e il padre che in nome della coscienza obietta la scelta della madre che vuole invece abortire sarebbe un soggetto che fa pagare la sua scelta alla donna in stato di gravidanza. Perché i genitori di una religione che non accetta la trasfusione di sangue non possono porre in termini di obiezione di coscienza il rifiuto di quella trasfusione al figlio minore? Perché la loro scelta di coscienza uscirebbe dalla sfera personale, ricadrebbe cioè sulla sfera di un terzo, il minore, che è incapace di intendere e di volere. Dunque, l'obiezione di coscienza come scelta pubblica, individuale, personale, di un obbligo giuridico. Questo è un elemento essenziale. Un conto è che io obietti a un obbligo cui non mi posso sottrarre. Un conto è che io obietti a un onere. La differenza fra obbligo e onere sta tutta qua. Una prestazione obbligatoria è imposta dalla legge, generale astratta, vincolante tutti. Io non posso sottrarmi al comando legislativo. La prestazione onerosa, posta dalla legge, non è obbligatoria. Io posso sottrarmene semplicemente non ponendomi nelle condizioni previste dalla legge. Mi spiego in maniera molto semplice, con un esempio. Perché la legge 190 del 78 riconosce l'obiezione di coscienza del ginecologo all'aborto? Perché il ginecologo è colui che dovrebbe materialmente porre a termine l'intervento abortivo. Lui è obbligato dalla legge a quell'intervento, è un ginecologo. La legge gli riconosce la possibilità di obiettare, obiezione secundum legem. Perché il farmacista, il portantino, ma no, facciamo un esempio diverso, questo lo facciamo dopo. Perché è giusto che alcune ASL, quando bandiscono un posto per ginecologo, mettano nel bando di concorso che il ginecologo non deve essere obiettore? Perché intanto l'ASL pone la clausola perché per legge è obbligata a garantire anche quella prestazione, ma in secondo luogo perché un ginecologo convinto che l'aborto sia una cosa che per lui non inconcepibile rinuncerà facilmente a partecipare a quel concorso cui non è obbligato a partecipare, sciogliendo così il suo dramma non attraverso l'obiezione di coscienza ma astenendosi da fare domanda al concorso in quella ASL. Il carattere oneroso della prestazione sdrammatizza il conflitto interiore che diventa risolvibile in maniera unilaterale da parte del soggetto che rinuncia a quella prestazione, a quella opportunità di lavoro, a quella professione. Potrei essere ancora più radicale. È ovvio che la legge del 78 abbia introdotto l'obiezione di coscienza per i ginecologi, perché prima l'aborto era vietato. E chi aveva scelto la professione di ginecologo poteva fare affidamento sulla circostanza che mai sarebbe stato chiamato a svolgere la professione, a svolgere durante la sua professione interventi abortivi. È giusto dunque che sia stato riconosciuto in quel momento l'obiezione di coscienza. Mi domando però, visto che uno specializzando in medicina non è obbligato a fare la specializzazione in ginecologia, Sei davvero convinto che l'aborto sia una cosa ripugnante per la sua coscienza, perché non si orienti verso altre specializzazioni? In fondo quella è una prestazione onerosa, non c'è l'obbligo legislativo di diventare ginecologi se non si accetta secondo la propria coscienza di svolgere una prestazione che rientra in quella professione. Rifiuto dunque pubblico, individuale, personale di un obbligo giuridico e, ultimo requisito, di un obbligo giuridico che si traduca in un facere, un obbligo giuridico di fare. Perché venga meno la finalità dell'obbligo rifiutato, deve essere sufficiente un'astensione della prestazione. L'obiezione di coscienza non può mai tradursi in un fare qualcosa che configuri una condotta delittuosa. La condotta obiettante è astensiva, mai commissiva. Solo la prima interrompe la catena che dall'obbligo porta alla finalità che si rifiuta. E la prestazione obbligatoria, una volta vanificata, vanifica anche quindi la finalità che essa mira. In altre parole, ci deve essere un nesso ideologico stretto fra la prestazione che rifiuto e la conseguenza. Ecco perché un portantino non può obiettare, perché astenersi da portare la barella non ha un nesso diretto con l'aborto. Ecco perché un farmacista non può obiettare, perché l'uso di quel farmaco, che può essere abortivo, oppure che può ostacolare l'andamento dell'ovulo fecondato, ma può anche essere un farmaco di cura prescritto da un medico al paziente, impedisce al farmacista di essere sicuro che la sua prestazione si traduce in quella finalità che lui vuole rifiutare. Il nesso causa-effetto è troppo lasco, e se è troppo lasco non può ammettere un'obiezione di coscienza, perché altrimenti noi di catena in catena finiremmo per estendere il rifiuto in nome della coscienza fino a paralizzare l'obbligo legislativo. Questo è un problema serio, soprattutto quando si riconosce l'obiezione di coscienza a categorie molto ristrette. Oggi la legge 190 del 78 sull'interruzione volontaria della gravidanza è a serio rischio quanto a prestazioni, perché essendo la categoria di ginecologi una categoria ristretta numericamente ed essendo elevato il numero di obiettori, c'è il rischio che quella obbligazione legislativa, che si riduce in una prestazione sanitaria che è riconosciuta come legittima, venga meno perché pochi riescono, in nome dell'obiezione di coscienza, sincero o meno spetta a me dirlo, riescono a bloccare una decisione legislativa di tutti, a vantaggio di tutti. Faccio un altro esempio ancora. Perché non ha senso parlare di obiezione di coscienza fiscale? Questa è una cosa che quando ero obiettore di coscienza mi ha attirato alcune critiche da parte dei compagni obiettori. Io non ho mai fatto obiezione di coscienza alle spese militari, semplicemente perché ritengono che non possa esistere un'obiezione di coscienza all'obbligo tributario. L'obiezione di coscienza alle spese militari, sapete in cosa consiste? Io non pago all'erario la percentuale di soldi che il bilancio pubblico destina alle spese della difesa. E devolvo, ovviamente non mi tengo i soldi, devolvo quei soldi per iniziative legate al servizio civile, a forme di difesa popolare non violenta. Ovviamente commetto un reato tributario, ho una serie di sanzioni, perché questa obiezione è contra legge, però in nome della coscienza accetto di buon grado questa sanzione. Io ritengo che non si possa parlare di obiezione di coscienza alle spese militari, perché l'obbligo tributario è generalizzato. I soldi che noi diamo sono all'erario. La scelta poi di distribuire quei soldi nelle diverse voci è una scelta che non passa attraverso il pagamento del tributo, ma attraverso scelte politico-legislative. Manca quel nesso diretto, quel nesso ideologico, per cui l'obiezione fiscale non è vera e propria obiezione, a parte il fatto che obiettare alle tasse non mi sembra un atteggiamento comunque moralmente accettabile. All'interno di questi paletti, rifiuto individuale, personale, pubblico, di un obbligo giuridico di fare, possiamo parlare di obiezione di coscienza. C'è un ultimo punto. Perché si possa parlare di obiezione di coscienza, è necessaria anche una prestazione sostitutiva? Fra i requisiti strutturali dobbiamo cioè contemplare anche il fatto che chi obietta è chiamato a svolgere una prestazione altra rispetto a quella rifiutata? Allora, io tendenzialmente sarei portato a dire che è necessario che sia prevista una prestazione sostitutiva. Non solo perché questo serve assaggiare la serietà dell'obiezione di coscienza, ma per una ragione di diritto costituzionale. L'obiezione di coscienza, nella mia prospettiva, non è una situazione privilegiata del singolo. Ho cercato di costruirla come un meccanismo che ricade positivamente su tutti. Dunque, non può essere una scelta individuale che si traduce in venir meno rispetto ai doveri di solidarietà sociale imposti dall'articolo 2 della Costituzione e da tutte le altre norme di cui ci ha parlato Barbara Pezzini nella sua lezione, né può essere occasione per far venir meno il principio di uguaglianza, per cui c'è un cittadino chiamato a una prestazione e un altro che in nome della propria coscienza quella prestazione non la svolge. C'è un meccanismo giuridico esattamente creato per queste situazioni. Si chiama istituto della conversione dell'obbligo rifiutato in un altro obbligo. Un altro obbligo che deve essere omogeneo per natura all'obbligo rifiutato. Diverso per modalità, perché altrimenti non rispettiamo la coscienza obiettante. È egualmente capace di soddisfare un obbligo di solidarietà, il dovere di solidarietà fra i cittadini. Faccio un esempio. L'obiettore di coscienza al servizio militare era chiamato un obbligo sostitutivo, il servizio civile. Omogeneo per natura al servizio militare, è una prestazione personale, non è stato convertito in un obbligo pecuniario, troppo comodo. Rifiuto il servizio militare e intanto pago. Diverso per modalità dal servizio militare, che è in armi, mentre il servizio civile non è in armi, ma entrambi teleologicamente uguali, perché entrambi forme di difesa della patria e di quindi di soddisfazione di un obbligo di solidarietà fissato nell'articolo 52 della Costituzione. È sempre andato così? No. Il nostro ordinamento, che riconosce l'obiezione di coscienza al servizio militare, all'aborto, alla sperimentazione animale, e un altro caso che adesso mi sfugge ma mi verrà in mente, non ha trattato in maniera uguale questi comportamenti obiettanti. L'obiettore al servizio militare è la chiamata una prestazione sostitutiva, il medico obiettore non è chiamata nessuna prestazione sostitutiva. La domanda di obiezione di coscienza al servizio militare era sottoposta a un tribunale delle coscienze, una commissione ministeriale che vagliava la fondatezza o meno di quella domanda. La domanda del medico obiettore è accettata automaticamente, senza alcun vaglio. Per presentare domanda di obiezione di coscienza al servizio militare sono dei termini perentori, scaduti i quali non potevi dichiararti obiettore. Il medico obiettore può presentare la sua domanda in qualsiasi momento, anche se magari fino al giorno prima aveva svolto interventi abortivi. La legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare pretendeva una coerenza esistenziale assoluta, per cui non si poteva essere obiettori se si aveva il porto d'armi, né si potranno mai avere il porto d'armi, ma nemmeno le armi che usano i vigili, perché se sei obiettore una volta lo sei per sempre. Il medico invece poteva dichiararsi obiettore e poi revocare la domanda di obiezione e poi ridichiararsi obiettore in qualunque momento volesse. È evidente che qui la diversità di disciplina non ha nulla a che vedere con la prestazione come conversione dell'obbligo in un altro obbligo sostitutivo. Qui evidentemente ha giocato una logica politica. Il legislatore ha ritenuto di privilegiare una forma di obiezione, quella degli interventi volontari della gravidanza, e sanzionare o rendere più difficile un'altra forma di obiezione, che è quella del servizio militare, in una logica però che non è quella che io condivido, che è la mia è una logica unitaria del fenomeno di obiezione, mentre questa è una logica delle singole obiezioni particolari. Gli ultimi 5 minuti, forse anche anzi meno, per segnalare un altro aspetto. Tutti possono obiettare. Io ho costruito, e spero di essere stato sufficientemente chiaro, un rapporto fra l'obbligo legislativo e l'obiezione di coscienza virtuoso, dove l'obiezione di coscienza non serve a destrutturare il sistema giuridico, ma serve semmai anzi a garantirne l'obbedienza consenziente e quindi un'evoluzione in senso sempre più inclusivo, partecipativo, pluralista, democratico. Così impostato non ci dovrebbero essere problemi. Chiunque, in nome della coscienza e nel rispetto di quei paletti che ho indicato, potrebbe svolgere, potrebbe obiettare, rifiutare un obbligo legislativo. Non è così. Non tutti possono obiettare, perché la logica a cui si ispira la Costituzione è la logica del bilanciamento fra diritti. E in alcuni casi il diritto messo a repentaglio dall'obiezione prevale comunque sulle ragioni della coscienza individuale. Spiego questo concetto con due esempi. Il primo, il giudice tutelare, chiamato per legge, legge 190 del 78, a accertare se la minore è in grado o meno di decidere l'intervento interruttivo della gravidanza senza coinvolgimento dei genitori. Voi sapete che la legge del 78 prevede di regola la consultazione dei genitori se la minore vuole abortire, e tuttavia ci possono essere situazioni familiari tali che sconsigliano il coinvolgimento dei genitori o di uno dei due. E allora in questo caso è il giudice tutelare che integra la volontà decisoria della minore, è chiamata cioè ad accertare se la minore ha una coscienza di sé capace di poter determinarsi nella scelta dell'intervento abortivo. Nel 1987 sorge il caso di un giudice tutelare che si rifiuta di svolgere questa funzione e anzi sospende il processo e solleva la questione di costituzionalità sulla legge del 78 nella parte in cui non prevede che come il medico, così anche il giudice tutelare, possa fare obiezione di coscienza. La Corte Costituzionale, sentenza 196 dell'87, da allora sempre confermato, nega le ragioni del giudice. Perché, dice, non c'è l'elemento personale dell'obiezione di coscienza. La scelta del giudice ricadrebbe sulla minore. La legge prevede l'aborto entro i primi 3 mesi. Quindi l'intervento del giudice o è immediato oppure rischia di vanificare il diritto della minore di abortire. Non c'è un nesso eziologico, dice la Corte, perché il giudice non è chiamato a decidere in nome per conto della minore. Non è il giudice che decide se la minore può abortire. Il giudice deve decidere un'altra cosa, se la minore è in grado di decidere se abortire o meno. La decisione di abortire è della minore, non è del giudice. Il giudice per Costituzione è inamovibile, è una garanzia per la sua autonomia e indipendenza. Non è possibile che l'inamovibilità del giudice si traduca in un boomerang a danno delle minori che in quella circoscrizione, in quella corte d'appello, dovrebbero rivolgersi sempre a quel giudice che sempre farebbe obiezione di coscienza. E infine, dice la Corte, la funzione giudicante, cui chiamate il giudice, prevale sulla libertà di coscienza del giudice. Lo status di giudice preclude l'obiezione di coscienza. Ecco un caso in cui lo status preclude la possibilità di obiettare in nome della coscienza. Posso aggiungere un altro? Secondo me, quando sento parlare di questioni di coscienza poste dai parlamentari, La mano non corre alla pistola solo perché sono un vecchio obiettore di coscienza che non può portare il porto d'armi. Se c'è un soggetto che non può invocare le ragioni della coscienza individuale è il parlamentare. Perché è vero che il mandato parlamentare si esercita senza vincolo di mandato, cioè liberamente. Non ci sono vincoli che l'elettore può porre al parlamentare, ce lo dice la Costituzione. Però è anche vero che quello di parlamentare è un rapporto di rappresentanza che nasce con una investitura, gli elettori, che attribuiscono un potere di decisione a quel parlamentare che dovrà render conto del suo operato non alla sua coscienza, ma agli elettori. Se noi dicessimo che il parlamentare, nel momento in cui delibera la legge generale astratta, vincolante per tutti, può deliberare in nome dei suoi imperativi di coscienza, noi faremmo questa operazione, che la coscienza di pochi prevarrebbe su tutti. E quella che è una scelta drammatica diventerebbe un privilegio odioso in un ordinamento come il nostro. Chi fa la legge, il parlamentare, come chi la applica, il giudice tutelare, non può rendere conto in modo esclusivo alla propria coscienza. Sei chiamato a votare una legge che ti ripugna? Non l'ha scritto né il medico né la Costituzione che è obbligatorio fare il parlamentare. Ti dimetti. È onerosa la tua prestazione, non è obbligatorio. Chiudo. Siamo partiti con il timore che tra obbedienza alla legge statale, le ragioni di Creonte, e obbedienza alla coscienza, le ragioni di Antigone, dovessero sfociare in tragedia. Siamo arrivati invece a scoprire che tra i due termini, apparentemente antinomici, è possibile invece una relazione dinamica, positiva e sinergica. L'obiezione di coscienza orienta l'obbedienza consenziente e la legge include eccezioni e poi magari può porre nuove regole. Guardate che questo non è altro che un altro modo di raccontare quello che ci siamo sempre raccontati in queste lezioni, e cioè che la Costituzione, lo Stato costituzionale è improntato al personalismo, al pluralismo, alla garanzia delle minoranze, alla laicità. Si conferma così quello che per me è la definizione di diritto. Il diritto è violenza domata. Il carattere non violento del diritto si traduce anche nella partecipazione non violenta alla vita dell'ordinamento, attraverso l'obiezione di coscienza. Ciò che differenzia infatti il violento dal non violento è questo, che il violento ritiene necessario dare corpo al proprio nemico. Il non violento, qual è l'obiettore, ritiene necessario dare corpo alle proprie idee. Dunque, anche parlando di libertà di coscienza e di obbedienza alla legge, finiamo così per scoprire che alla fine l'architrave del nostro ordinamento è il dialogo, la capacità di dialogare con l'altro. Se voi ci pensate, il dialogo autentico è fra persone che non la pensano in maniera uguale, altrimenti diventa un noiosissimo monologo. E l'obiettivo del dialogo non è condividere. Condividere significa dividere fra due il vecchio. Il dialogo reale, autentico, è quello che vuole concepire, cioè trasformare quelle due persone in una terza persona, trasformare le idee di quelle due persone in una idea terza. E il concepimento, anche nel diritto, non è mai un atto solitario. Grazie.